Ora
domande.
si registrerà la conferenza.
Ok, siamo partiti con la registrazione. Aggiungo riguardo alle domande che se ci dovessero essere anche in corso di relazione dei concetti non chiari, di passarci le domande tramite chat in modo tale da fermare un attimino le relatrici e allinearci al discorso che stanno facendo, ai concetti che stanno esprimendo. La professoressa Musatto e la professoressa Dumagini oggi ci parleranno di life skills, ovvero le abilità di vita, in contesto sportivo, e inoltre ci parleranno anche del raggiungimento del benessere dei giovani attraverso lo sport, per cui per chi opera nello sport sono concetti veramente veramente importanti. Sono sicuro che ognuno di noi potrà estrapolare qualche nozione, qualche concetto da poter applicare poi effettivamente sul campo o a scuola. Quindi auguro a tutti un buon ascolto e darei la parola alla professoressa Dumagini.
Grazie per questa opportunità, benvenuti a tutti, immagino che molti saranno colleghi. Vi introduco questo argomento life skill, vi spiego perché questa considerazione, questa scelta, perché durante tutto il mio percorso lavorativo ho avuto esperienze di formazione sia motoria che sportiva rivolte a persone di tutte le età, e ho rilevato che indipendentemente dal contesto in cui ci si trova, scusate, che sia la scuola, che sia una società sportiva o anche semplicemente un gruppo di persone che si sono riunite per ritrovare o mantenere il benessere, si ottengono maggiori risultati quando si fa leva sul talento individuale. E se è vero che il talento è innato e non si perde, è altrettanto vero che per affinarlo bisogna allenarlo. E a questo punto partirei con delle slide. Mi presento quindi, mi chiamo Anna Dumagini, sono stata un'atleta, nello specifico ho praticato ginnastica artistica, mi sono immediatamente innamorata di questo sport al punto che ho voluto diventare allenatrice e mi sono un'altra volta fatta coinvolgere dalla passione per l'essere vicina ai ragazzi e quindi ho trasformato questa passione in professione, sono diventata insegnante, per alcuni anni ho fatto il coordinatore di educazione fisica presso l'allora provveditorato di Biella e anche in qualità di genitore tutte queste opportunità mi hanno consentito di vedere, di fare dell'educazione fisica il punto fondamentale della mia vita. Quindi quello che vi voglio proporre sono situazioni diverse, momenti, punti di vista che mi piacerebbe appunto condividere con voi. Se siamo qui è perché credo condividiamo tutti che il valore dello sport è fondamentale per la crescita personale e questo valore è stato riconosciuto fin dall'antichità, ma anche adesso direi che le organizzazioni sportive sono molto attente a porsi come obiettivo anche quello di sviluppare la parte socioemotiva dei giovani e non tanto la crescita motoria e sportiva. Dobbiamo creare un ambiente favorevole per ottenere questo e intanto bisognerebbe farci delle domande. Per noi è importante il risultato agonistico solo oppure è importante aiutare i nostri ragazzi nella crescita a tutto tondo? Diamo importanza al valore del gruppo? Pensiamo che sia altrettanto importante un aumento di crescita culturale all'interno del contesto sociale in cui operiamo? È stata fatta un'attività sperimentale su due gruppi, uno maschile e una femminile, della durata di 8 settimane, in cui a inizio allenamento sono state inserite 15 minuti di lavoro proprio sulle life skill. Il risultato è stato decisamente incoraggiante, non soltanto per quello che riguarda lo sviluppo o l'affinamento di queste skill, ma si è rilevato che ci sono stati importanti miglioramenti anche dal punto di vista dei risultati tecnici. Quindi si sono influenzate le cose a vicenda. Entriamo quindi nel pieno del discorso. Il concetto di salute oggi va ben oltre l'aspetto sanitario di essere appunto sani, ma coinvolge la persona nella sua completezza, quindi tiene conto dei suoi molteplici aspetti. Possiamo dire che la salute rappresenta quindi la capacità di...
Sì? La interrompo un attimo perché non ha ancora condiviso lo schermo. Voleva già partire con la condivisione delle slide.
Oh sì, sono partita. Allora, ritorno.
Sì, non lo vediamo.
Ero partita e... Scusate.
Perfetto, lo vediamo adesso. Sì.
Scusatemi, quindi qua c'era il discorso della mia esperienza di vita, qua le domande che ci siamo fatte ed ero, credo, a questo punto, scusatemi, nella fretta di cominciare devo essermi inciampata, succede. Dicevo che la salute, il discorso di salute tiene conto di tutti gli aspetti. Le life skill sono quelle capacità che rendono possibile sfidare la vita quotidiana. Si possono tradurre in so che cosa devo fare, ma anche come lo devo fare. Per convenzione sono state divise in tre aree, ma vedremo dopo che sono assolutamente collegate le une alle altre. Non si può pensare di sviluppare una sola competenza, semmai si può tentare di esercitarsi prevalentemente su quella life skill, ma vedremo che ne sono influenzate anche altre. La convenzione è che le prime tre che vedete nella striscia in alto sono così raggruppate nella cosiddetta area emotiva, le centrali fanno parte dell'area relazionale e le ultime quattro invece dell'area emotiva, cognitiva. Esempi di giochi, andrei subito su come si può fare questa cosa qui. Ve li propongo per... Ho sbagliato qualche cosa? No, ho saltato una slide, scusate. Autoconsapevolezza è la prima delle life skill che vorrei prendere in esame. Pensate all'importanza di questa cosa. Il 60% dei bambini che oggi frequentano la scuola elementare farà un lavoro che oggi non esiste. Quindi essere consapevoli delle proprie peculiarità significa metterci in grado di prevedere come affronteremo le situazioni future, andremo incontro quindi alla vita preparati e saremo capaci di scegliere tutte quelle situazioni o quei comportamenti o quegli atteggiamenti che potranno essere funzionali al raggiungimento dei nostri obiettivi. Per essere più chiara vi faccio l'esempio, vi faccio il paragone tra viandante e pellegrino. Il viandante è colui che si muove, il pellegrino è colui che si muove ma sapendo bene qual è la sua meta, quindi noi dovremmo trasformare le persone a cui ci dedichiamo in pellegrini. Un altro esempio che vi potrei fare è di un'istruttrice biellese che ha saputo rendere molto autoconsapevoli dei propri talenti diversi le une dalle altre delle sue ginnaste, parlo di ginnastica ritmica, ha fatto molto leva sulla consapevolezza di queste capacità, al punto che le ha stimolate a raggiungere il massimo e poi pur essendo così diverse queste ragazze tra loro è riuscita a valorizzarle mettendole insieme in una coreografia di gruppo che ha consentito a questa società di vincere il titolo nazionale e di passare alla massima categoria. Quindi possiamo dire che non sviluppare il nostro talento è una cosa sprecata e che è importante che ci concentriamo sui nostri doni che sono unici ed esclusivi. Alcuni esercizi, questi giochi ci possono portare da una vita quotidiana guidata dal pilota automatico invece a un processo di percezione cosciente. Noi sappiamo bene come educatori sportivi che è importante ascoltare il nostro corpo, molte volte ci dimentichiamo però della percezione attraverso i sensi. Questi due esercizi sono proprio per aumentare la consapevolezza utilizzando i sensi. Nel primo caso siamo in un parco, in un giardino, i ragazzi sono a coppie, uno è bendato, colui che fa da guida accompagna in un percorso verso un albero, accompagna questo cieco, gli fa toccare l'albero, poi lo riaccompagna al punto di partenza e alla fine, gli fa togliere la benda e gli chiede di riconoscere, questa volta attraverso la vista, qual è stato l'albero che ha toccato. E nel secondo esercizio, invece, che è chiamato il cammino della consapevolezza, i ragazzi si muovono liberamente in uno spazio meglio se non quello che conoscono abitualmente e sono invitati a muoversi cercando la maggior parte di indizi, cercando di osservare era chiesto loro, verranno fatte delle domande ben specifiche,
Purtroppo non so se è
questi e
solo un
gli
problema
altri
mio, dottoressa.
che in
Ok.
tutti gli esercizi di
Sì,
Protocollo,
abbiamo
ovviamente
problemi
come
con l'audio
esempio
anche
per
in consulta.
esatto, dottoressa, abbiamo qualche problema con l'audio. Forse ha fatto bene a spegnere il monitor in modo che forse riusciamo a sentire meglio il suo audio. Adesso purtroppo. Christian, tu mi senti?
Sì, adesso sì, però non.
Assolutamente, la vostra esperienza.
No, la
Allora,
dottoressa non ci
scusate,
sente.
disattivo la
No,
webcam perché mi dicono che.
non mi sentirà.
Grazie. Dottoressa Musazzo, perché credo che la dottoressa Zumaglini non riesca proprio a sentirci, scusate, ovviamente questi
Adesso l'ho
sono
disattivato.
i rischi della diretta e del mestiere, come si suol dire. Ma risolviamo subito, intanto rispondo a Costantino Iannacone che chiede se i materiali saranno disponibili, certamente
Data la
sì, e
rimessa.
saranno anche inseriti nel
Ok.
nostro kit formativo.
Allora,
Dottoressa Zumaglini, ci
mi era
sente?
apparso questo
Non credo che ci senta
anteclicando
proprio.
sopra. Vabbè, risolveremo il problema. Dicevo che è
Sto
importante alla fine di questo esercizio,
chiamando,
passaggio
Anna.
eccetera,
Non si sente,
perdere
si sente malissimo.
oppure di carattere emotivo,
Probabilmente c'è
diremo
anche
io.
l'audio di ritorno.
Cognitivo e quindi chiedersi quali sono state le difficoltà.
No, dottoressa, abbiamo delle difficoltà a sentirla. Quindi
Sì, Laura.
magari le chiederemmo, dottoressa Zumaglini, di provare a intanto spegnere il video.
Ok, allora
Vai e viene.
Nel caso,
Faccio.
l'estrema ratio, come sempre, è provare a uscire e rientrare con il monitor, cioè con il video spento. Nel frattempo, appunto, purtroppo appunto, questi problemi sapete che sono sempre dietro l'angolo, non lo dico a voi che come docenti, come allenatori, come professionisti sapete che questi strumenti spesso ci abbandonano sul più bello. Dottoressa Musasso, ecco, sta cercando di parlare con.
Volevo solo dirvi che si sta collegando con il telefono, perché dice che
Perfetto.
magari con la connessione del telefono riesce meglio.
Benissimo, perfetto, avevamo già provato anche nella prova, abbiamo fatto tutte le prove possibili, ma ovviamente poi il momento è sempre la diretta, è sempre questo. Quindi in ogni caso dicevamo che nonostante queste difficoltà di comunicazione i materiali saranno poi a disposizione di tutte e di tutti, per cui insomma avremo poi la disponibilità dei contenuti. Abbiamo anche intenzione, come vi dicevo, di creare un kit multimediale, quindi potremo sicuramente inserire anche una video intervista alle nostre relatrici perché magari sintetizzino i contenuti anche delle loro presentazioni. Dottoressa Musazzo, vuole portarci adesso i saluti del presidente regionale del CONI?
Sì, grazie, molto gentile. Stavo già pensando come collegarmi a questo momento di pausa. Comunque vi porto i saluti del presidente regionale del CONI, Gianfranco Porquendo, che oggi non ha potuto essere qui a fare i saluti di presenza, e voglio ringraziare anche la Scuola Regionale dello Sport del CONI, che è un fiore all'occhiello, un fiore di qualità del CONI e che ha permesso a me e alla professoressa Zumaglini di partecipare a questo bellissimo progetto. Ricordo che volevo anche fare un saluto al presidente dell'ANCI, nonché il mio sindaco, avvocato Andrea Corsaro.
Grazie, grazie dottoressa per questi saluti. A mia volta, mentre aspettiamo la riconnessione della dottoressa Zumaglini, che il progetto Sport e Oltre prevede anche un'iniziativa molto interessante di concorso di idee dedicata ai più giovani. E quindi appunto a brevissimo avrete anche notizia di questo concorso di idee, che è un modo per incentivare anche da un punto di vista economico la startup di iniziative e di proposte legate allo sport. E devo dire che questo, in questo momento storico anche di ristrettezze, oltre che di tristezze, mi viene da dire, è davvero un bel rilancio grazie al progetto appunto che, come dicevo, è proprio dedicato ai più giovani, non solo sportivi ma anche allenatori e giovani amministratori, perché il progetto Azione Province Giovani 2019 dell'Unione Province Italiane ha proprio questo focus non solo sullo sport ma proprio sui giovani, per cui il progetto Sport e Oltre è stato proprio premiato per questa doppia attenzione. Vediamo se ecco, forse c'è la dottoressa che sta cercando di collegarsi, perché noi abbiamo il suo condivisione schermo, per cui probabilmente stiamo vedendo tutte le sue operazioni.
Sì.
Vero Cristiana? Ecco. Sì, sì, credo di sì, che vediamo veramente dietro le quinte. Dottoressa?
Ce l'ho fatta, dovuto...
Ce l'ha, benissimo, la sentiamo, benissimo, la sentiamo bene. Grazie per essere tornata. Prego.
Io aggiungo una cosa riguardo al concorso di idee, dove se voleste cercare informazioni vi allego il link di ANCI, dove ci sono appunto delle spiegazioni appunto riguardo a questo concorso di idee. Prego, professore.
Allora, speriamo che adesso si riesca a sentire bene e volevo sapere, posso continuare o devo riprendere da un punto particolare?
Ma dal gioco del bendaggio, ecco, noi eravamo arrivati proprio qui, quindi direi che va bene, grazie.
Ottimo, allora disattivo la webcam così magari la connessione è un pochino più limpida. Dicevo che in questo esercizio un cieco viene accompagnato da un vedente, un vendato, a toccare un albero e poi viene riportato al punto di partenza e quando toglie la benda deve riuscire a riconoscere l'albero che ha toccato basandosi sui ricordi sensoriali. Mentre nel secondo esercizio, il cammino della consapevolezza, i ragazzi vengono invitati a muoversi in uno spazio cercando il più possibile di percepire dei particolari e alla fine vengono interrogati su quello che vengono fatte domande specifiche, di che colore era la palla sulla panca, quante lanterne hai visto nel giardino, eccetera. Per tutti questi giochi, non lo ripeterò dopo, tanto il concetto è lo stesso, sarà importante far riflettere i nostri ragazzi sulla valutazione che loro percepiscono di questo esercizio, quindi quali impressioni hanno ricevuto dall'esecuzione di questi esercizi particolari, perché nuovi, probabilmente mai provati, e soprattutto fare qualche riferimento per quello che riguarda la loro vita quotidiana. Un'altra life skill è la gestione delle emozioni, che direi molto importante, perché ci permette di trasformare le emozioni spiacevoli, oppure direi piuttosto non utili al contesto, in emozioni piacevoli o meglio utili al contesto. E poi soprattutto serve per essere capaci di motivare noi stessi. Per chi pratica sport è evidente che è importante saper gestire le emozioni e sfruttarle a proprio vantaggio. Come possiamo fare per incanalarne in ambito positivo e quindi migliorare le nostre prestazioni? Vi faccio l'esempio di Peter Widmar, un ginnasta, scusate se faccio riferimento alla ginnastica, ma è dove mi sento più a mio agio. Un ginnasta americano ha trascorso ben 13 anni nella preparazione sua per arrivare alle Olimpiadi. Usava la tecnica della visualizzazione, ma andava oltre quella che è la visualizzazione che noi siamo abituati a conoscere, perché devo aver di nuovo sbagliato a toccare qualcosa, perché oltre a vedere se stesso sul podio, si immaginava anche di vivere le emozioni che avrebbe vissuto, e la frase "come mi sentirò" per lui è stata fondamentale. Nello sport non ci sono quindi emozioni giuste o sbagliate, ma tutt'al più delle emozioni che ci bloccano o ci stimolano. Vediamone qualcuna. La gioia è collegata alla... Sì?
Non vediamo di nuovo le slide.
Accidenti.
Perfetto, si vedono. Grazie.
Grazie, volevo dare però la presentazione dalla diapositiva corrente. Ecco, scusate. La gioia, dicevo, è quasi sempre collegata all'avvicinamento, e nel caso dello sport può essere associata ad avvicinarsi alla prestazione desiderata. È chiaro che la gioia ha effetti molto positivi sulla nostra prestazione. Possiamo fare l'esempio di un ragazzino in un'ora di educazione fisica che poco prima della fine della lezione, quando normalmente ci si dedica a un momento di gioco, segna una rete e porta in vantaggio la squadra che alla fine vince la partita. È palese che la sua soddisfazione per aver dato un grande contributo alla squadra si manifesta con gioia, e lo stesso tutta la squadra, perché può dimostrare agli avversari che sono stati i migliori. La rabbia invece ha come funzione originale era quella della distruzione, cioè attraverso questa emozione l'uomo eliminava quegli ostacoli che gli impedivano di soddisfare i suoi bisogni primari. Nella nostra situazione sportiva, due squadre che si affrontano hanno come obiettivo principale chiaramente la vittoria, che per loro è la soddisfazione di un bisogno primario. Se l'emozione della rabbia non è contenuta, potremmo avere come risultato spiacevole quello di commettere troppi errori e quindi fare troppi falli e di conseguenza non riuscire nei nostri obiettivi. La sorpresa scaturita da una cosa che non ci aspettiamo. L'esempio che ho fatto prima potrebbe suscitare, oltre che rabbia, anche sorpresa. e anche qui dovremmo fare molta attenzione alla sorpresa che può essere scatenata come emozione nei nostri ragazzi, perché potrebbe ritardare l'azione giusta per la buona prestazione, perché qualche volta la sorpresa si trasforma in un piccolo stato di shock. Il dolore è la perdita di qualche cosa. Nel caso dello sport potrebbe essere non il dolore in senso stretto, ma piuttosto una forma più attenuata, potremmo definirla la delusione per non aver raggiunto l'obiettivo. Il miglior consiglio che possiamo dare ai nostri ragazzi quando sono coinvolti dal dolore è quella di avere una reazione del tipo: vedo la fonte di vedo la situazione come fonte di dolore e quindi di capitolazione, oppure come motivo per impegnarmi di più. La paura è l'ultima delle emozioni che possiamo prendere in considerazione e posso dire che se ci reputiamo più forti di quello che ha scatenato l'emozione, abbiamo rabbia. Se invece ci sentiamo più deboli della stessa emozione, abbiamo una sensazione di paura. In questo caso possiamo dare indicazione ai ragazzi di fornirsi autoistruzioni del tipo: calmati, è tutto a posto, oppure non è successo niente di brutto, e dall'esterno possiamo guardare quali sono le reazioni emotive che hanno in quel momento per poterne farne tesoro. Esempi di gioco sono per esempio sotto forma di staffetta, Jenga, sono dei legnetti che vengono usati per costruire delle torri, ma si può usare qualsiasi altro strumento, tipo bicchieri di plastica, di carta o qualsiasi altro oggetto. Anche qui l'obiettivo è quello di imparare a mantenere la calma, quindi corsa da un punto all'altro delimitati da una linea di partenza e dalla torre. Ogni componente della staffetta deve correre verso la torre, togliere un legnetto o un pezzo che la compone, ritornare indietro, battere il 5 al compagno che riprende. Il gioco termina quando una squadra riesce a togliere 20 legnetti o 5 bicchieri senza farla cadere. L'altro esercizio molto più evidente, i bambini si appoggiano su questo, salgono sulla panca, si appoggiano sul tappetone e si lasciano cadere, provando questa emozione che dovrebbe poi servire ad aumentare il coraggio. La gestione dello stress, qua direi che è l'ambito dove ho avuto maggiore esperienza come insegnante, perché nella scuola dove insegnavo c'era la possibilità di scegliere l'attività nel triennio esattamente come le specializzazioni che si hanno verso, non lo so, meccanici piuttosto che informatici, eccetera. Nel caso io mi occupavo del settore fitness, ovviamente per gruppi maschili e femminili misti, quindi per coinvolgerli mi piaceva proporre cose sempre diverse. Quando ho proposto Pilates e yoga mi sono accorta che la parte del rilassamento risultava fondamentale per la maggior parte di loro. E quindi alla fine di ogni lezione, anche non legate ai due esempi che vi ho fatto prima, cominciavo a fare 10 minuti, un quarto d'ora di rilassamento, fin quando mi sono accorta che era importante farne di più, me ne chiedevano. A volte si facevano intere lezioni quando erano particolarmente stressati alla fine dell'anno scolastico o durante la fine del quadrimestre. Direi che nelle situazioni in cui si propone un rilassamento emergono le vere problematiche dei ragazzi. Alcuni dopo 5-10 minuti si lasciavano andare e si vedevano lacrime rigare il loro volto, altri al contrario avevano una situazione di imbarazzo per cui si alzavano e si allontanavano dalla lezione. Però questi momenti in cui attraverso il rilassamento riusciamo a fare in modo che i ragazzi si lasciano andare è il momento in cui possiamo di più avvicinarci a loro e capire quelle che sono le loro problematiche. Facciamo qualche esempio di gioco. Il primo, duello con la cintura, vede lo stress come stato di squilibrio, per cui con due ragazzi legati da una cintura di judo o da una funicella, quello che volete, cercano a vicenda di spostarsi, spingendosi, muovendosi, di portare l'altro fuori equilibrio. Nel secondo invece, staffetta memory, alleniamo i ragazzi a fornire prestazioni mentali elevate anche quando si è sotto pressione. Quindi semplice gioco del memory, anche questo sotto forma di staffetta, da lontano rispetto a noi ci sono le tessere del memory, uno per volta si corre, girano due o quattro, a seconda delle indicazioni che noi diamo, tessere del memory, se corrispondono torniamo indietro, altrimenti le lasciamo dove erano. Io lo facevo per motivare anche un po' i ragazzi nel fare attività in uno spazio ridotto, quando facevamo dei circuiti, per esempio quelli anche più grandi, no? Facevano, che ne so, 10 salti con la funicella, una capovolta avanti, 4 squat e poi andavano a fare la staffetta. Quindi davvero la vostra fantasia può suggerirvi altri esercizi e altri metodi. Inciampare sui rulli invece ci vuole insegnare allenare al rapporto con l'incertezza. Un componente cammina all'indietro sui tappetoni, mentre l'altro, supino o prono, rotola sul suo corpo. Quando quello che cammina incontra la persona che rotola, effettua un'azione tipo quella la caduta che si fa nel judo, quindi posizione raccolta, mentre colpo il petto e si lascia cadere. C'è qui appunto lo stress della sorpresa, dell'imprevisto. L'ultimo esercizio, chiamato ghigliottina, può metterci a confronto fra la differenza tra sfida o pretesa eccessiva, e quindi quello che è supino sta attento al momento in cui il compagno lascia cadere la palla. Prima di lasciar cadere la palla lo avverte. Il gioco si può fare con diversi tipi e misure di palloni e anche con diverse altezze. L'altra capacità è l'empatia. L'empatia è fondamentale per tutta la nostra vita, da quando abbiamo bambini piccoli a quando abbiamo genitori anziani, da quando gestiamo ragazzini a quando lavoriamo in gruppo. Quindi è importante che riusciamo a metterci nei panni degli altri, che riusciamo a riconoscere le emozioni degli altri. Oggi più che mai, perché abbiamo delle situazioni dove la diversità fa parte dei nostri gruppi, con l'inserimento dei diversamente abili o degli stranieri. Vi voglio solo ricordare l'etimologia della parola empatia, che deriva dal greco empateia, dove en vuol dire dentro e poi pathos, sofferenza. Quindi se noi siamo empatici vuol dire che riusciamo a camminare nel sentiero di un altro. Come esempio di esercizio vi posso suggerire tutti quelli a coppie, perché prevedono una grande attenzione uno dell'altro sulle capacità reciproche che si hanno. E qui è un esercizio fatto per ragazzi più grandi, la professoressa Laura Musazzo vi parlerà più avanti di allenamento e di circuito, qua c'è un piccolo esempio, questo esercizio può essere svolto per 30 secondi e inserito in un circuito. Vado veloce perché ci siamo bruciati anche un po' di tempo con i problemi di connessione. La comunicazione efficace, sappiamo che è importantissima. Io direi che i ragazzi colgono quando la nostra comunicazione, il modo che noi abbiamo di fare, è coerente con il nostro stato d'animo, ci smascherano se siamo diversi, se vogliamo dimostrare di essere diversi da quelli che siamo. E poi naturalmente è importante saper ascoltare. In ogni caso, prima di porci di fronte al nostro interlocutore, dobbiamo chiederci qual è il vero motivo cos'è che vogliamo davvero comunicare, cosa abbiamo in mente, cosa vogliamo davvero ottenere dalle persone che abbiamo davanti e soprattutto che cosa desidero che avvenga dopo questa comunicazione. Vi propongo, per smorzare un po' la fatica dell'attenzione, questo gioco.
Ok, ti propongo adesso un simpatico esercizio. Fai come me. Con le mani, muovi le pene tutte. Guarda che ti vedo che non le stai muovendo, eh. Pronto? Ok. Alza gli dici. Con tutta probabilità in questo momento non ti troverai con gli indici alzati, ma con i pollici alzati. Sai perché succede questo? Perché in comunicazione le immagini catturano molto di più che le parole stesse l'attenzione del nostro mondo. Occorre essere molto attento non solo a cosa diciamo, ma anche a come noi comunichiamo con gli altri, anche attraverso tutti i messaggi che il nostro corpo può muoversi, trasmettere da questo punto.
Ecco, io stessa sono caduta nell'inganno, quindi ho voluto metterlo anche per togliere un po' la monotonia della stessa voce, ma vi propongo un altro filmato invitandovi a seguire la dottoressa Daniela Lucangeli, la professoressa Daniela Lucangeli, che è professore ordinario in psicologia dell'educazione e dello sviluppo all'Università di Padova. È veramente un mito. Qua ci dà un esempio dell'errore che noi facciamo nel comunicare, dicendo vi insegno a nuotare.
Qualcuno qui dentro che non sa nuotare, c'è? Ora ve lo insegno, però lei si concentra e si impegna lentamente, si immagina in piedi sul bordo della vasca, si dà una spinta degli arti posteriori tale per cui la sua discesa in acqua è quanto più verticale che orizzontale. Si rappresenta l'asse simmetrico del suo corpo in modo che la spinta della gamba destra corrisponda alla spinta del braccio sinistro e viceversa. Aspetti, aspetti, perché dobbiamo coordinare il collo. Quando lei ha il collo, che le consente di avere la bocca perpendicolare al pelo dell'acqua, deve espirare. Parallelo deve inspirare. Le raccomando. Ora impariamo insieme, ripetiamo a memoria bene. Ci diamo una spinta degli arti posteriori tale per cui la nostra discesa in acqua sia quanto più verticale che orizzontale.
Ecco, è evidente che questa professoressa, che io stimo moltissimo, che ho avuto la fortuna di incontrare un paio di volte, non ha un linguaggio tecnico, per esempio ha detto arti posteriori invece che inferiori, però è riuscita con suo dinamismo perfettamente a farci capire come qualche volta parliamo in modo incomprensibile ed è, non devo dirlo a voi perché noi dimostriamo le cose con i fatti e non con le parole, ma qualche volta ci facciamo prendere dall'entusiasmo di quello che diciamo e non siamo sempre così coerenti. Le capacità relazionali sono fondamentali, ovvio, nella squadra, in chi fa pratica uno sport di squadra, le capacità relazionali sono messe a dura prova in continuazione e allenate. Nella relazione allenatore-atleta o insegnante-allievo è importante che conosciamo le caratteristiche di tutte le persone a cui ci rivolgiamo e tenere presente quelle che sono le loro abilità, quali sono i loro obiettivi è importante perché la figura dell'allenatore, della maestra, dell'istruttore, molte volte affiancano, sostituiscono la figura adulta del genitore. Quindi tutto quello che noi diciamo e facciamo ha una grande responsabilità nella relazione che noi abbiamo con i nostri ragazzi. Esempio di gioco, questo gioco esercizio ci permette di renderci conto che qualche volta è necessario chiedere l'aiuto agli altri, è importante chiedere l'aiuto agli altri. In questo caso abbiamo due persone, diverse squadre di due persone, una delle quali riceve una feedball. Fitball o Swissball, questi palloni grandi che si usano per il fitness. Mentre uno dei due si copre gli occhi, l'altro lancia la palla. Guidato dai comandi del compagno, il cieco la deve ritrovare. Il vedente non può muoversi più di tanto dalla zona in cui si trova. Quindi capire quanto il ragazzo, il bambino, è in grado di utilizzare le indicazioni degli altri, l'aiuto degli altri. Saper risolvere i problemi è un'altra grande capacità che è importante avere. Io direi che non esistono problemi, ma esistono soluzioni per risolverli. Cosa vuol dire risolvere dei problemi? Vuol dire trovare delle soluzioni efficaci in quella determinata situazione, tenendo presente le persone che sono coinvolte, ma tenendo presente anche noi stessi. Dobbiamo sfatare il luogo comune che il saper risolvere i problemi sia legato soltanto al mondo degli adolescenti e degli adulti. In realtà anche i bambini hanno problemi che per loro sono importanti. Per qualcuno, per esempio, potrebbe essere vorrei andare a giocare ma ho troppi compiti da fare, vorrei fare allenamento due volte alla settimana ma ho appunto troppi compiti da fare. Nella risoluzione dei problemi direi che è fondamentale avere questo atteggiamento.
Perché molte volte questo è un problema che ancora devo risolvere in qualche modo nella mia squadra attuale. La palla schiaccia fuori perché la palla non è alzata bene. Energiato vuol dire lavori un po' più alto e più vicino a rete. Il palleggiatore allora è quello che gioca la squadra, o meglio, non gioca la squadra. Il palleggiatore si gira e si dice, ragazzi, voglio la palla qua. Perché se voi non ricevete bene che io ho la palla qua e devo correre a prenderla, io non posso essere preciso e non se la do come vuole lui. Per cui lui si sia fuori perché io non se la do come vuole lui, ma io non le do come vuole lui quando voi ricevete male. A quel punto i ricevitori si girano a trovare su chi scaricare, ma i ricevitori ricevono la battuta avversaria, per cui non possono dire all'avversario batte facile, se io ricevo bene, lì finisce la catena. Allora, la nuova forma, io ovviamente questo detto una regola molto semplice, gli schiacciatori non parlano dell'alzata, la risolvono. Non le giudica in nessun modo, la risolvono. Adesso una nuova battaglia, perché? Perché che fanno gli schiacciatori? Non dicono la voglio più così perché sanno che io sto così, con l'altro in mano. Poi non lo dico. Cosa fanno? Ogni volta che vuole le dicono, aspetta. Le dicono, che vuole la bruta. Ma se dicono questo è partita, vuol dire che l'altra non lo è. E in definitiva parlano dell'alzata, e io mi nervosisco, continuano a parlare dell'alzata. Sono esperti dell'alzata, gli schiacciatori, sanno tutto dell'alzata. Uno li trova al bar, parlano degli alzatori, gli schiacciatori. Piccolo problema, loro schiacciano, non alzano. Allora, io voglio schiacciatori che schiacciano bene. Palloni alzati male. Voglio questi, perché questi poi, quelli alzati bene, li schiacciano benissimo, non bene. Uno che schiaccia bene, palloni alzati male, quelli alzati bene, li schiaccia benissimo. Voglio questi. Quindi non ne parliamo, risolviamo. Se la realtà è come è, e non come io voglio che sia la palla e basta. È un computer straordinario, devo aprire tutti i file con il titolo Balanzata Basta. E in questi file ci sono le soluzioni per il balanzata basta. Sicuramente non è che schiacciarla come si fosse alta. Questo è nuovo, ve lo sicuro. Ci sono altre soluzioni. pensare una di quelle. Se invece con della file bassa lui non apre nessun file, oppure apre il file alzata, certo che la soluzione non la trova. Perché sta spendendo tempo invece di aprire il file, ha detto questa palla è un po' bassa, secondo me. Per tutto questo tempo di
Direi che Velasco è fantastico nell'esprimere il suo concetto di risoluzione dei problemi e lo condivido pienamente. Alcuni esempi di gioco. Catena di trasporto, in questo esercizio il tema è il modo di affrontare in gruppo e in maniera analitica problemi apparentemente insormontabili. Cosa devono fare? I partecipanti si dividono in gruppi e discutono come intendono trasportare la palla da un lato all'altro della palestra. Ogni persona del gruppo può toccare la palla una sola volta e la palla può rimbalzare a terra tante volte quanti sono i partecipanti del gruppo, ma mai due volte di seguito. Valgono le stesse regole del calcio, quindi ginocchia, testa, non le mani. Il secondo, gita in barca, invece serve a discutere anche qui un problema di gruppo e imparare ad affrontarlo. Staffetta costituita da 6 persone. Uno scafo rappresenta la barca attraverso la quale i partecipanti devono essere trasportati in modo sicuro dall'altra parte della riva. Tocca ai membri di ogni squadra decidere come si muove la barca. Teniamo presente che ogni squadra ha 2 barche che non possono mai viaggiare a vuoto né all'andata né al ritorno e quindi i ragazzi devono prima elaborare la strategia più utile e poi provvedere al trasporto di questo. Per entrambi gli esercizi la riflessione può essere che le soluzioni per risolvere un problema sono affrontare questo problema in modo sistematico, analizzandolo e trovando delle possibili soluzioni, oppure provare a farlo. In abbattere le clavette, invece, l'esercizio consiste nello scegliere una soluzione temporale. Sono 2 partecipanti, uno di fronte all'altro, a una distanza di circa 10 metri, con una panca rovesciata al centro e 5 clavette. A disposizione hanno diversi tipi di pallone, per esempio una football, una palla da pallavolo, una pallina da tennis, eccetera. Devono decidere con quale successione utilizzare i palloni per abbattere tutte le clavette. Prima lo fa una persona e poi lo farà l'altra. Stiamo andando verso la fine con saper prendere decisioni. Noi prendiamo una buona decisione tutte le volte che siamo in grado di valutare le possibilità che abbiamo, ma soprattutto quali conseguenze derivano da queste decisioni prese. La decisione non è mai a priori buona, è buona rispetto allo specifico contesto. Direi che prendere buone decisioni significa agire e non reagire, perché la reazione fa parte di un qualcosa che ci coinvolge senza la nostra volontà. L'azione invece è quella che che ci consente di prendere in mano la nostra vita. Un esempio che potremmo fare nell'abituare i ragazzi a sempre prendere decisioni potrebbe essere che dopo alcuni esercizi proposti da noi consentiamo ai ragazzi di scegliere il compito successivo. La scelta può essere libera o guidata, per esempio può continuare a proporre delle cose ai propri compagni tenendo conto di esercizi precedentemente proposti da noi. L'aspetto dell'autonomia direi che è importante perché noi spesso mettiamo i ragazzi in una situazione di dipendenza da noi, continuamente dando loro dei feedback, correggendo i loro errori, commentando dall'esterno. A lungo termine però è molto più produttivo che i ragazzi imparino a prendere delle decisioni da soli, quindi aiutarli a riflettere in questo contesto. Un esempio di gioco può essere che, per per esempio decidere come utilizzare il tempo è l'esempio di questo gioco. I partecipanti si dividono in gruppi di due. Ogni coppia riceve una bicicletta. In un tempo stabilito i due devono completare un percorso. Devono effettuare il maggior numero di giri previsti in un tempo. Decidono i due ragazzi, uno corre, l'altro pedala, quando si scambiano il ruolo. E quindi questo abitua a gestire un pochettino il proprio tempo sulla base delle proprie capacità. La penultima life skill che esaminiamo è il senso critico. Il senso critico è una cosa, anche qui posso dirvi che a scuola è stato veramente difficile, perché per avere un buon senso critico è importante saper utilizzare bene tutte le informazioni che si ricevono o che si cercano, e oggi i nostri ragazzi, con la possibilità di ottenere informazioni in tempo reale attraverso smartphone e computer o tablet, sono davvero confusi. Quello che io ho rilevato, per esempio, nei miei ragazzi del liceo sportivo, quando li invitavo a fare delle ricerche, era che la prima informazione che raccoglievano era quella giusta. Difficile convincerli, far verificare loro, non convincerli, scusate, che le informazioni vanno cercate, soppesate, valutate, messe a confronto con le proprie idee e quindi solo in quel momento utilizzarle. Un esempio di gioco, proprio per il multitasking, potrebbe essere questo. Tre ragazzini davanti a me, io sono invitata a copiare prima movimenti degli arti inferiori che esegue il primo ragazzino, poi si aggiunge il secondo con movimenti degli arti superiori e io devo vederli tutti e due e scimmiottarli entrambi, e poi si aggiunge anche il terzo. E a questo punto mi rendo conto di come sia difficile raccogliere troppe informazioni nello stesso momento, e alla fine finisce che non faccio niente bene. Siamo arrivati all'ultima life skill, la creatività. Ho ripreso Velasco proprio perché, come vi dicevo prima, non è soltanto una capacità che possiamo allenare, ma sono tutte assolutamente coinvolte. Per essere creativi dobbiamo diventare abili nel trovare delle possibili alternative, ma dobbiamo anche essere molto curiosi. E solo con la curiosità riusciamo a trovare delle idee originali e ci aiutiamo anche con una varietà di interessi che possiamo avere. Posso farvi l'esempio di Fosbury, che è stato veramente contrastato dal suo stesso allenatore nel momento in cui ha sentito il suo corpo muoversi in un modo diverso e ha inventato, tra virgolette, questo nuovo stile di salto in alto. Ma sappiamo benissimo tutti noi che nel 68 l'asticella si è sollevata di tantissimo rispetto alle prestazioni precedenti, con la tecnica affinata da lui, che peraltro non era soltanto creativa, ma era anche supportata da studi sulla fisica. Quindi ben vengano persone come Fosbury che portano grande creatività nella nostra vita sportiva. L'esempio di un gioco potrebbe essere questo, attraverso il quale stimoliamo i ragazzi a mettere da parte degli schemi di pensiero e di comportamento a cui sono abituati. In pratica i partecipanti devono formare un quadrato con 8 bacchette da ginnastica. Il problema è che 2 non possono parlare e 2 non possono vedere, e quindi devono trovare delle soluzioni alternative e uscire dalle strutture mentali rigide che di solito ci tengono imprigionate. Chiudo davvero con queste due fotografie. Due curiosità. Io ho scelto il titolo Life Skill inglese perché è subito chiaro e evidente di che cosa si parla, però mi piace molto la lingua italiana e sono soprattutto legata all'origine delle parole. Mi piace andare nella profondità delle parole che usiamo. E così vi voglio condividere con voi l'origine della parola coach, che probabilmente qualcuno sa già. La parola deriva da una località ungherese, Kocs, non lontana da Budapest, che è diventata celebre perché venivano prodotte carrozze di qualità. Ma nel XIX secolo gli studenti inglesi hanno cominciato a definire coach tutte i loro tutor più bravi, perché erano in grado, in senso figurativo, di trasportarli in carrozza verso il capolinea dell'anno accademico. Quindi coach è colui che trasporta una persona di valore, e i nostri ragazzi lo sono assolutamente tutti, da dov'è a dove vuole andare. E leader, una parola di origine indoeuropea che deriva da lea, cammino, ed er, trovatore, cioè i leader sono degli apripista, sono coloro che trovano la strada, leggono i segnali e gli indizi, vedono e mostrano la via. E quindi io vi auguro veramente di essere grandi coach e grandi leader, e vi ringrazio per l'attenzione, scusandomi per i problemi che ci sono stati e che abbiamo in qualche modo cercato di risolvere utilizzando le nostre risorse. Grazie davvero per l'attenzione.
Grazie dottoressa, grazie molte anche con questi spunti finali, davvero, almeno per me inediti, non avevo mai sentito l'etimologia delle due parole e sono davvero stimolanti. Grazie molte e vediamo se la dottoressa Musazzo, che vedo già prontissima, ecco, rilancia subito, e se non ci sono interventi da parte vostra vi ricordo la possibilità di usare la chat, così come ha fatto già anche Cristian Castagno, che ci ha messo in chat il link per il concorso di idee. Costantino Iannacone, grazie, che scrive in chat: grazie Anna, molto bello. Vi ricordo che appunto i materiali verranno messi a disposizione, ulteriormente rielaborati. Dottoressa Musazzo, a lei, lanciamo la palla, come si suol dire.
Beh, io vi ringrazio, volevo solo sapere se devo spegnere la fotocamera.
No, mi sembra che la sua connessione è molto buona, essendo nella sede del CONI, credo, vero?
Sì, esatto, sono qui.
E allora, siamo in ottime mani.
Va bene, allora io saluto tutti, vi ringrazio tutti e voglio partire da questa piccola riflessione prima di entrare nelle argomentazioni. Che cos'è un allenatore? Un allenatore è una persona che parte da un concetto, la passione. Perché parto da questo concetto di passione? Perché io nato come insegnante di educazione fisica, e ho sempre cercato di portare avanti questo discorso. Nel 2009 ho voluto cambiare il mio modus vivendi e sono entrata in provveditorato, occupandomi della progettualità di tutta la provincia a livello scolastico. Nel 2013 ho pensato di mettermi in gioco come delegato CONI, e per cui in questa mia vita ho cercato sempre di portare avanti un discorso di passione. Il discorso di passione è quello che voglio trasferire a voi nel portare avanti a tutte le fasce adolescenziali, dei bambini, dei giovani atleti, questo concetto. E poi voglio sempre partire da una riflessione che non è inserita nelle slide, ma che è una cosa che voglio dirvi. Un buon allenatore deve essere soprattutto, e voglio sottolinearla molte volte, deve essere un ottimo educatore. Perché solo un buon educatore può trasferire il rispetto, il fair play all'utenza che si trova di fronte. L'allenatore cosa deve essere? Deve essere anche una figura professionale, perché solo se una figura professionale riesce a trasferire gli obiettivi, riesce a trasferire le capacità di apprendimento. E una cosa altra essenziale è la persona deve sempre essere aggiornata. perché se noi siamo aggiornati riusciamo a far migliorare le prestazioni ai giovani atleti che ci troviamo di fronte. A seguire voglio partire dalla definizione di allenamento. Scusate, ma le slide me le porta avanti la professoressa Zumaglini. Che cos'è l'allenamento? L'allenamento è un processo che vorrei definire pedagogico, perché si sviluppa attraverso una serie di apprendimenti che vanno dal semplice al complesso, dal facile al difficile. E questo è caratterizzato su tutti gli sport ed è da sempre l'obiettivo dell'insegnamento. Per cui noi caratterizziamo l'allenamento sportivo con il gesto tecnico della disciplina che andiamo a rappresentare attraverso un metodo. Il metodo che poi affronteremo dopo, che parte dal globale, che va al metodo analitico e che poi si definisce con il globale. Quando noi parliamo dell'applicazione corretta della pratica sportiva, è perché noi ci dobbiamo riferire ad una ricerca scientifica e la ricerca scientifica è quella che ci permette di attuare la didattica del movimento. Per cui abbiamo poi anche diversi livelli di qualificazione e di impegni. Noi possiamo parlare di un apprendimento a livello amatoriale o a livello di una competizione importante. A seguire, l'obiettivo dell'allenamento sportivo che cos'è? Noi abbiamo di fronte a noi degli adolescenti, dei ragazzi che hanno le loro capacità fisiche che sono organiche e noi dobbiamo sviluppare attraverso le loro capacità fisiche dei concetti importanti che sono legati alla forza, alla resistenza, alla rapidità e alla flessibilità che andremo poi ad esaminare dopo. Ma avremo anche da considerare le capacità psichiche di questi ragazzi. Come affrontare un successo, come affrontare una sconfitta, trasferire a loro una capacità di autocontrollo, di conoscenza di se stessi. Dobbiamo cercare di migliorare e di sviluppare le capacità fisiche, motorie, in abilità e da lì arriveremo al gesto motorio. E poi ci sarà anche una parte tecnico-tattica per quanto riguarda il miglioramento delle capacità motorie in relazione all'allenamento. A seguire volevo rappresentarvi le aree di intervento dell'allenamento. Come vedete ci sono questi sei cerchi in cui noi andremo a trattare ciò che è lo sviluppo pedagogico e metodologico dell'allenamento. Si parte dagli schemi motori. Gli schemi motori, come tutti sappiamo, il correre, il saltare, il lanciare, l'afferrare, il colpire, il camminare, l'arrampicare e rotolare. Come sappiamo, questi sono gli schemi motori basilari che noi andiamo ad affrontare con il bambino, perché qui dobbiamo partire dal bambino. In seguito alla perfetta concezione degli schemi motori, noi andremo a lavorare sull'apprendimento motorio, sul controllo motorio e qui intervengono le capacità coordinative, perché per arrivare al gesto motorio noi dobbiamo adattare le capacità coordinative nello spazio e nel tempo. Per esempio, io devo apprendere un salto. Allora, per apprendere il salto devo inserire tutti i movimenti che mi permettono per arrivare al salto completo. Quando io invece parlo di capacità condizionali che sono finalizzate al miglioramento della prestazione, per cui in questo campo interviene anche lo stato psicologico della prestazione. Se io invece parlo di sviluppo motivazionale, vuol dire come faccio questo gesto motorio? Perché svolgo questo gesto motorio? A cosa mi porterà il gesto motorio? Se io vado al numero 5, parlo del rispetto delle regole e su questo mi voglio soffermare un attimo, perché al giorno d'oggi
notiamo quanto nei vari sport in certe situazioni non ci sia rispetto delle regole. Il rispetto delle regole è il fair play. Noi cerchiamo anche attraverso tanti progetti nazionali, istituzionali, scolastici, di fare molto riferimento al fair play, perché il fair play è il rispetto dell'avversario, soprattutto il rispetto dell'arbitro o del giudice di gara, ma in modo particolare anche dell'ambiente che noi frequentiamo, soprattutto anche del gruppo dei ragazzi che sono in allenamento, E ultimo, come area di intervento per l'allenamento, la conoscenza dei limiti. Fino a dove posso spingermi? Le mie capacità, fino a dove mi portano? A seguire andremo ad affrontare le capacità motorie e le abilità. Le capacità motorie sono le capacità che noi sviluppiamo attraverso gli schemi motori. Le abilità sono quelle che io vado ad acquisire attraverso il mio processo di apprendimento. Inserendo capacità e abilità, io arrivo alla mia prestazione, al livello che ho sviluppato per la mia prestazione. E le abilità le posso ottenere soltanto con la ripetizione. E a seguito della ripetizione avrò raggiunto un'abilità d'esecuzione, pertanto io non dovrei più sbagliare la tecnica che ho appreso. A seguire, non ve le sto ad elencare tutte, perché altrimenti siamo qui fino alle 2. Però voglio solo farvi capire quanto siano importanti le capacità condizionali, coordinative generali per l'apprendimento motorio, per il controllo motorio, però quanto sia importante la fantasia motoria. La fantasia motoria mi voglio soffermare perché come insegnante di educazione fisica e come ha lasciato la mia collega che mi ha preceduto, che ha parlato di creatività. Creatività e fantasia motoria è quella per cui noi dobbiamo spingere i ragazzi ad apprendere sempre nuovi percorsi, perché attraverso questi nuovi percorsi noi riusciamo a fargli ottenere delle prestazioni che li possono portare a migliorare, ad ottenere dei risultati molto molto importanti. E un'altra capacità coordinativa speciale su cui voglio farvi fare un po' di riferimento è la capacità di combinazione. Perché la capacità di combinazione? Perché attraverso la successione di tutti i movimenti, la successione dei gesti motori che io ho appreso attraverso una forma didattica, attraverso un'unità didattica, io arrivo sempre a migliorare me stesso, la mia prestazione nei confronti di tutte le discipline. A seguire vi voglio fare un piccolo riferimento sulle fasi della crescita. Se noi partiamo dai 3 ai 6 anni, e qui ci riferiamo alla psicomotricità, ci riferiamo ai bambini della scuola materna, che attraverso la psicomotricità e attraverso la fase di apprendimento ludico-motoria riescono ad avere un piccolo apprendimento motorio che li porterà poi ad una decisione sull'attività motoria che loro proprio andranno a fare. Dai 6 ai 10 anni, se hanno appreso questi schemi motori, arriveranno a migliorare le loro capacità coordinative. Poi abbiamo la fase dai 13 ai 14 per il mondo femminile e dai 10 ai 14 per affrontare le tecniche di base. A seguire poi avranno tutto il periodo in cui le capacità condizionali andranno a specializzarsi. A seguire abbiamo alcune motivazioni legate proprio all'accrescimento, in quanto attraverso il comportamento loro avranno un aspetto fisico, avranno una muscolatura scheletrica, avranno uno sviluppo completo a livello di fisico. Incominceranno ad avere queste capacità deduttive nei confronti del mondo interno che loro vivono in famiglia, nel mondo esterno che vivono attraverso la scuola e anche nel mondo dei compagni. Per cui avranno sempre un inizio di confronto, un confronto che li porterà ad avere anche un miglioramento personale. E in questo momento interviene l'educatore tecnico sportivo, che deve essere in modo di comprendere questo percorso adolescenziale attraverso alcune variabili che gli consentono di dare un apprendimento alla situazione che stanno vivendo. A seguire entriamo nel discorso della metodologia dell'allenamento. E qui ho voluto mettere questa foto che non è stata apprezzata molto da alcune mie collaboratrici, perché io volevo sintetizzare di quanto queste discipline, che tra di loro sono completamente diverse, ad esempio il discorso della cyclette, che è un discorso che si può fare tranquillamente in palestra, il discorso dei pesi, il discorso dell'atleta, tutti questi hanno un apprendimento e uno sviluppo degli schemi motori che sono stati affrontati. Con i bambini, noi, perché dobbiamo riferirci ogni tanto all'utenza dei bambini, la disciplina motoria che noi andiamo ad affrontare con l'adolescenza deve fare riferimento sì alla tecnica della disciplina che andiamo a visionare, ma deve anche fare riferimento ad una fase ludico-motorio-sportiva, dove andiamo ad affrontare la multilateralità. Ad esempio, se noi prendiamo un circuito, un percorso o dei giochi che vi ha presentato la mia collega, sono discorsi che si fanno in gruppo, dove non si va ad affrontare una sola capacità motoria, ma si vanno ad affrontare tutti. E queste capacità motorie si vanno ad affrontare con schemi motori che sono legati a tante discipline motorie, in modo tale che si vanno ad affrontare tutte. Poi chiaramente ogni disciplina motoria, ogni attività avrà un suo tempo di apprendimento, ci sarà una successione dei movimenti, ci sarà un tempo in cui le abilità andranno ad essere sviluppate attraverso una tecnica. Voglio solo fare un piccolo riferimento al discorso della multilateralità che andremo a affrontare più avanti con il discorso dei centriconi. Centriconi, centri di avviamento sportivo per la fascia di età dai 5 ai 14 anni. A seguire però dobbiamo affrontare la metodologia. La metodologia, come noi abbiamo imparato all'ISEF, all'Istituto di Educazione Fisica, che ci ha portato ad essere docenti di educazione fisica, partiamo dal metodo globale, ma inteso come tutte le parti del movimento che intervengono nella disciplina motoria, per passare al metodo analitico, che mi va a scomporre il movimento. Scomporre il movimento come successione. E una volta che io ho appreso la successione dei movimenti, arrivo al metodo globale. Al metodo globale che fa sì che il movimento abbia raggiunto la precisione. Come esempi ho voluto portarvi il gioco di squadra. Il gioco di squadra può essere un metodo globale, ma all'interno del gioco di squadra io ho delle fasi analitiche. Se prendo il basket, la fase analitica sarà il passaggio dal palleggio al tiro. Il metodo globale fa sì che io questa didattica di gioco l'abbia trasferita sulle parti analitiche del movimento. Per cui il movimento, che può essere semplice o difficile, deve essere comunque scomposto in modo tale che all'adolescente che ho di fronte rappresento tutto questo. A seguire le fasi dell'allenamento. Le fasi dell'allenamento devono essere continue, costanti e progressive. A tal proposito volevo solo soffermarmi un attimo sul cronoprogramma, che penso che sia fondamentale per un allenatore. Il cronoprogramma è la pianificazione dei tempi degli apprendimenti delle unità motorie ed è una calendarizzazione delle attività, che io chiaramente, se sono una figura professionale, se sono un buon allenatore, devo programmarmi dall'inizio. Partiamo, se fossimo in un momento normale, si inizia a settembre per terminare a giugno. Per cui questo è la calendarizzazione dell'attività motoria. C'è un programma che prevede varie fasi, perché noi sappiamo, come vi ho già anticipato prima, che le fasi dell'allenamento devono partire dall'unità didattica facile per giungere alla difficile, dall'attività semplice all'attività complessa, perché noi dobbiamo sempre trasferire alla nostra utenza degli stimoli nuovi. Dobbiamo prepararli ad affrontare una competizione, dobbiamo fare le ripetizioni del movimento in se stesso, scomporre il gesto motorio per arrivare alla didattica completa, a correggere l'errore, perché l'errore ci sta in un apprendimento, come ci sta anche ad un livello di competizione nazionale ed internazionale. Però nello stesso tempo dobbiamo trasferire ai nostri ragazzi anche il gioco semplice, anche l'attività ludico-motoria. Dobbiamo interrompere ogni tanto quest'unità didattica, perché altrimenti l'unità didattica si annoia, il bambino soprattutto si annoia. E poi una cosa che ho sempre cercato di trasferire nelle mie lezioni a scuola è che non ho mai sopportato da parte dei colleghi tempi morti. Per me avere un tempo morto durante una lezione perché devo spiegare per un quarto d'ora un'unità motoria, per me è una perdita di tempo. E poi devo fare molta attenzione al singolo, alla collettività, a portare tutti i ragazzi sotto un certo aspetto di apprendimento. A seguire vi voglio solo far capire quanto la genetica può portare ad una persona. La genetica può dare il 25%, però questo 25%, avendo una buona preparazione l'adolescente, attraverso l'allenamento può raggiungere il 75%, per cui può arrivare ad una buona prestazione sportiva. Entriamo ora sull'allenamento sportivo. Allora, abbiamo detto che l'allenamento sportivo parte dalla tecnica della disciplina che io voglio andare ad affrontare. Mi piace molto sempre mettere delle foto di atletica, perché per me sono degli atleti sempre molto completi per quanto riguarda la preparazione e la prestazione. Parliamo di tecnica della disciplina. La tecnica della disciplina è il gesto motorio che si riferisce alla tecnica, alla disciplina che vado ad esaminare. Come metodologia vi ho parlato del metodo globale, analitico e globale. Con la didattica io vado ad intervenire e a presentare il gesto motorio, tenendo conto anche della fisiologia, cioè dell'apparato, dei vari apparati che intervengono in questo, e soprattutto sull'aspetto muscolare. Ma devo anche tenere in considerazione la psicologia del movimento, perché il ruolo cognitivo che io posso avere durante un'attività motoria, devo far capire all'atleta il contributo attraverso la sensazione e la percezione del movimento, perché entrano in questo modo dei meccanismi che permettono l'esecuzione del movimento, perché l'uomo, avendo questa capacità di apprendere, deve adattare l'organismo fino a raggiungere l'automatismo del gesto. Pertanto, nella biomeccanica, lo studio del movimento è la disciplina che ci dà, attraverso la psicologia e l'anatomia, ci dà l'apprendimento motorio. A seguire volevo prendere in considerazione i principi dell'intelligenza agonistica. I principi dell'intelligenza agonistica sono 5. Sono la sincronia, la forza, l'energia, il ritmo e l'attivazione. Quando noi parliamo di sincronia è perché noi siamo presenti e concentrati su quello che noi stiamo eseguendo. Ad esempio, penso all'azione che sto svolgendo, esempio una corsa. Una corsa, riesco a fare la corsa rispetto ai tempi che mi sono prefissato. Per questo è la sincronia mente-corpo. Quando invece mi riferisco alla forza, la forza è l'unione delle capacità, delle abilità fisiche, delle abilità tecniche e psicologiche. Esempio, io faccio questa corsa, so di farla in modo corretto, perché sono sicura di me stessa, perché ho raggiunto le abilità motorie, per cui conosco quello che ho appreso attraverso l'esecuzione. Quando a seguire parlo di energia, è perché attraverso l'energia io utilizzo la forza e la potenza. Mentalmente e fisicamente ottengo questo, per cui riesco ad ottenere un buon risultato in riferimento alla mia prestazione. Il ritmo è fondamentale, perché mi dà la sequenza corretta dei movimenti, per cui se io ho una successione di movimenti intervallati da un tempo giusto, è lì che ho il controllo della situazione, è lì che ho il controllo dell'apprendimento, è lì che ho il controllo del gesto motorio che vado a svolgere. A seguire, e mi voglio collegare con quello di cui, con la riflessione con cui ho iniziato, la passione. La passione, e ho proprio sottolineato questa frase, è il motore motivazionale. Perché se io non ho la passione per apprendere, per trasferire ai ragazzi la motivazione per cui devono fare uno sport, allora non ho raggiunto il massimo del mio obiettivo. Ma se io riesco a trasferire ai miei ragazzi la passione, allora loro sono pronti ad affrontare la disciplina, a migliorare la loro prestazione, e la rappresentazione di questa foto a vincere la loro gara. A seguire voglio entrare in riferimento all'allenatore. Ecco perché l'ho voluta chiamare equazione, perché per me l'allenatore deve essere fondamentalmente un educatore. Non per niente state parlando con due relatrici che sono insegnanti di educazione fisica e della parola stessa, e ci sono tanti tra di voi come pubblico che sono insegnanti di educazione fisica. Abbiamo anche degli istruttori che sono delle persone che io conosco del mio territorio, non faccio i nomi, però sono persone che si sono collegate questa mattina perché hanno veramente la passione di ciò che fanno. L'allenatore è un educatore ed è un'equazione perfetta, io ritengo, perché l'allenatore deve anche essere una persona che capisce i ragazzi, che instaura con dei ragazzi anche dei rapporti interpersonali, perché i ragazzi hanno bisogno di avere la figura dell'allenatore che sia una persona, sì, che ti insegna il gesto motorio, che ti insegna la disciplina, che ti trasferisce la passione, però magari a cui posso anche raccontare alcuni particolari della mia vita, non che sia la persona che indirizza da una parte piuttosto che dall'altra, però riesco ad instaurare un rapporto interpersonale e così trasferendo tutte queste caratteristiche riesco l'allenatore entra anche sotto l'aspetto psicologico per portare il ragazzo sempre al successo e per aiutare il ragazzo che ha anche l'insuccesso, perché non è che attraverso la prestazione io tutte le volte che affronto una gara sotto qualunque aspetto devo sempre avere la vittoria, posso anche avere la sconfitta ed è nel momento della sconfitta che l'allenatore sa intervenire, sa entrare anche sotto l'aspetto psicologico, perché conosce il ragazzo sotto diversi aspetti. Pertanto, a seguire, quando parliamo dell'individuazione degli obiettivi, ecco che qui voglio soffermarmi che l'allenatore deve dare incoraggiamento, deve dare supporto, oltre alle informazioni che riguardano la prestazione, perché io devo correggerlo per progredire al suo successo. E deve essere una motivazione che il ruolo dell'allenatore mi deve dare. Perché se io trasferisco queste grosse capacità, faccio in modo tale che non ci sia l'abbandono della pratica sportiva. Perché la pratica sportiva, e scusatemi se faccio questa riflessione, in questo momento, è chiaro, prima c'è la salute, però l'attività motoria in questo momento aiuta e aiuterebbe molto, perché questi bambini, purtroppo, e mi riferisco all'attività di base, in un momento che stiamo attraversando tutti e che lo capiamo perfettamente, non facendo attività motoria e giocando al computer o giocando con tutti questi giochi, la PlayStation, tutto questo, non riescono a scaricare mentalmente il loro disagio. Ed è per quello che in questo periodo noi stiamo affrontando come ufficio scolastico provinciale diverse formazioni anche sotto l'aspetto psicologico. A seguire rientriamo sul discorso della prestazione. Abbiamo detto che miglioriamo i tempi della prestazione perché noi dobbiamo raggiungere un certo successo e per raggiungere un certo successo abbiamo dei tempi da rispettare e dei punteggi da raggiungere. Solo così possiamo avere la prestazione massimale. Dobbiamo entrare sotto l'aspetto della tattica, così la competizione diventa anche un elemento significativo di tutto l'allenamento. A seguire dobbiamo avere anche una strategia di apprendimento. una strategia di una programmazione didattica metodologica per cercare di sviluppare in un tempo che può essere breve, che può essere medio o che può essere a lungo termine, in base al cronoprogramma che mi sono prefissato, dello sviluppo di queste abilità tecnico-tattico. Dobbiamo avere degli obiettivi precisi, dobbiamo avere un impegno persistente nel tempo, perché noi così riusciamo a dare una giusta indicazione all'apprendimento per cui vogliamo portare i nostri adolescenti. Gli obiettivi chiaramente sono riferiti alla prestazione, perché allenare vuol dire...
Mi intervengo solo perché in chat insomma, si sono palesate molte insegnanti di scuola primaria, quindi magari nel suo discorso si può fare riferimento anche appunto agli insegnanti della scuola materna e della scuola primaria, perché ci sono molti insegnanti che tra l'altro ci stanno dicendo in chat giustamente che in questo momento sono in prima linea, si stanno mettendo in gioco con tutti i mezzi possibili, come ci dice Loretta. Oppure anche appunto Maria Teresa, che diceva che da una parte gli insegnanti di scienze motorie non siano inseriti nella scuola materna e primaria, però d'altra parte gli insegnanti della scuola materna e primaria sono coinvolti in prima persona nelle attività con i bambini, per cui le chiedevo solo di magari fare cenno e riferimento anche a queste figure di docenti delle scuole degli ordini inferiori, ecco, per i più piccoli.
Allora guardi, cioè i riferimenti ci sono, però sono un po' più avanti. Se vuole andiamo subito, vado a braccio su alcuni riferimenti. Possiamo arrivare alla slide. Posso andare a braccio, non sono cose che devono essere, perché volevo fare riferimento per la scuola materna e per la scuola primaria a dei progetti che noi abbiamo preparato.
Benissimo, credo che saranno molto apprezzati dal pubblico, perché appunto volevo solo segnalarle che nel pubblico ci sono anche insegnanti di vari ordini di scuola, ecco, grazie.
Sì. Ma allora, innanzitutto c'era più avanti il riferimento ai centri CONI, che volevo portare come esempio sulla scuola primaria e sulla scuola dell'infanzia. In questi 3 anni noi abbiamo fatto, e Lori lo sa, il progetto Amico Sport dell'infanzia, dove sono stati coinvolti gli asili della nostra città, perché non potevamo spingerci oltre. Chiaramente in questo momento ho pensato a come risolvere questo problema sulla scuola dell'infanzia, e sulla scuola dell'infanzia stiamo mettendo appunto dei piccoli video con esercitazioni online, soltanto che il fatto di essermi bloccata sotto l'aspetto scolastico non è dovuto al fatto che non ho voluto andare avanti in questo, anche perché avevamo dei progetti anche per la scuola primaria, però purtroppo dall'alto mi hanno detto fermati. Anche perché non si può fare questa attività anche in seguito. Io non so se avete visto, c'è stata quella ragazzina di 10 anni che facendo un'attività è morta. Pertanto non è che ci siamo dimenticati, però a seguire, Anna, se puoi andare sui centri CONI. Ancora uno. Ecco, no, torna indietro. Allora, torna indietro. Scusate, il bello della diretta. Ancora? Ecco, qui. Ecco, il progetto che volevamo svolgere all'interno delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado era un discorso sulla camminata, che era verso la fine delle slide. In questo momento in cui la scuola primaria e la secondaria di primo grado fino alla prima media vanno a scuola, si voleva investire sul progetto della camminata. Il progetto della camminata fa sì che
durante l'intervallo i bambini non stessero seduti o in piedi in classe, ma che potessero fare il giro dell'isolato o dell'istituto, in modo tale che si faceva, è detto, un chilometro al giorno. E ogni giorno si doveva aumentare questo percorso. Soltanto che adesso la stagione è diventata fredda, per cui non abbiamo potuto promuovere questo. Volevamo organizzare queste lezioni online, che abbiamo già preparato, perché attraverso i centri CONI abbiamo fatto un grosso lavoro con la professoressa Zumaglini, abbiamo fatto un grosso lavoro da marzo a maggio, però non abbiamo potuto esporre questi progetti. Abbiamo fatto dei giochi, abbiamo presentato con dei video, con un'animazione, dei giochi fatti che si possono svolgere in ambienti normali, anche in casa. Cioè abbiamo preventivato la palla fatta con la carta, abbiamo usato delle fettucce, abbiamo usato dei cerchi fatti con una corda a terra, per cui il materiale è tutto pronto, ma in questo momento purtroppo la prima preoccupazione è soltanto la salute. A seguire andrei sulla diapositiva dei centri CONI. Ecco, quello che noi stiamo facendo e che se riusciamo vorremmo trasferire anche sulla scuola è l'avviamento allo sport attraverso i centri CONI. Che cosa sono, a seguire? Che cosa sono i centri CONI? I centri CONI è lo sviluppo della disciplina motoria sotto varie discipline. Vi faccio l'esempio. I centri CONI a Vercelli sono tre in questo momento, dove vengono esaminate 4-5 discipline per ogni centro CONI. Ovvero possiamo avere il pattinaggio, possiamo avere il rugby, il karate, il tennis, e sono 4 discipline che tra di loro sono diverse, e la ginnastica artistica. Sono discipline che tra di loro sono diverse, però sono discipline che hanno un comune denominatore. L'equilibrio lo possiamo vedere in tutte le discipline. Pertanto vorremmo esaminare l'equilibrio sotto le 5 discipline. E anche se vi sembrerà una cosa strana, invece non è per niente strano, perché in ogni disciplina c'è questa capacità motoria, per cui andiamo ad arricchire l'esperienza motoria del bambino, chiaramente attraverso una forma ludica dell'apprendimento motorio. A seguire, per cui attraverso il movimento, come ho detto sin dall'inizio, qui stiamo parlando di bambini dai 5 ai 14 anni, per parlare con voi. Andiamo ad acquisire gli schemi motori attraverso esercizi. Esempio, la palla guerra, che può essere un gioco banale, ma fondamentalmente non è banale, perché attraverso la palla guerra io vado ad affrontare la rapidità di esecuzione, la velocità di esecuzione, la resistenza, l'attenzione e la concentrazione, perché io attraverso la palla guerra cerco di sviluppare queste capacità. La stessa cosa per un gioco che magari voi ritenete banale, lo sparviero, che è un gioco che ai bambini piace tantissimo. E anche lì vado ad affrontare la rapidità di esecuzione, la velocità e la resistenza. Perché la tendenza è quella di andare sul multisport, multisport dove io racchiudo tutti gli schemi motori. Tutte le discipline hanno delle capacità che sono insite di tutto, perché così posso arrivare all'esperienza motoria e posso darla al bambino. A seguire. Ecco, quello che volevamo fare era un chilometro al giorno,
che era questa iniziativa di misurare il chilometro che i bambini possono fare. Lo so che adesso è un momento particolare, perché è un momento in cui far vestire il bambino, portarlo fuori, rientrare in classe, non bastano i 10 minuti dell'intervallo, però nella bella stagione si può anche fare. Avevamo pensato anche a fare un progetto provinciale promozionale. Volevamo lanciare la palla. Chiaramente adesso i bambini non possono avere una palla che toccano tutti, per cui ogni bambino si poteva costruire una palla di carta ricoperta di stagnola. E prendendo come riferimento una fettuccia della distanza di 2 metri, poteva lanciare la palla e si faceva una garetta tra virgolette. Si vedeva quanto veniva lanciata la palla in questi 2 metri, se superava i 2 metri o no, e si faceva una classifica all'interno della classe. In ogni classe poi ci sarebbe stato un vincitore e ogni vincitore di ogni classe faceva una classifica d'istituto. Anche questo si voleva fare, ma ci siamo fermati perché non abbiamo potuto proseguire. A seguire... Adesso però io non so più se devo andare a braccio o se devo seguire le slide.
Come vuole, dottoressa, e sicuramente la ringrazio perché ha raccolto le istanze dei partecipanti. Ancora Loretta ci dice: ci mancano molto questi interventi di multisport nella scuola, speriamo nel futuro. È chiaro che appunto che tutti abbiamo nostalgia. Anche delle cose che ci sta dicendo, che non sono ancora, ma sicuramente saranno nel futuro. Quindi se lei vuole riprendere il filo del suo discorso, senz'altro, la ringrazio.
No, io però voglio riprendere solo un discorso sull'alimentazione, solo che la dottoressa certo. Zumanini deve tornare indietro.
Grazie.
Ma si figuri, ecco, no, torna avanti. Ecco, concludo perché adesso ho divagato un attimino. Volevo arrivare al discorso dell'alimentazione e dello sport, perché ritengo che sia molto importante trasferire ai bambini, perché a questo punto riferiamoci ai bambini e agli adolescenti e a tutti quanti, per quanto riguarda l'alimentazione. Se volete faccio dei riferimenti ai progetti promozionali che noi avevamo fatto nel tempo. Avevamo organizzato l'ABC di Nonna Papera. L'ABC di Nonna Papera voleva affrontare il sistema di alimentazione corretto che noi dobbiamo dire ai bambini, perché sappiamo benissimo che se noi abbiamo uno stile di vita corretto, un'alimentazione corretta, un'attività motoria che in questo momento nessuno ci può dare perché ci hanno bloccati sotto tutti gli aspetti, nell'ambito delle società le palestre sono chiuse, leggevo il DPCM dell'altro giorno che sottolineava proprio palestre chiuse, piscine chiuse, tutto ciò che è attività di base nella scuola e nello sport è fermo. Per cui se in questo momento, e mi riferisco alle mie colleghe della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, se noi riusciamo a trasferire questo stile di vita ai bambini in questo momento, soprattutto di alimentarci in modo corretto, evitiamo che insorgano dei problemi a livello fisico, perché se il bambino non mangia in modo corretto vuol dire che assimila, per cui accumula. Ieri mi è piaciuto tantissimo l'intervento del dottor Ganzi, che è responsabile nonché direttore della Federazione Medico Sportiva, che ha detto questa frase che mi è proprio rimasta impressa: se noi mangiamo tanto zucchero caramelliamo le vene. Ed è proprio vero, perché in questo momento di parte di inattività, se noi non ci alimentiamo in modo corretto sbagliamo tutto. A seguire,
chiaramente qui avevo messo l'immagine del piatto mediterraneo. E cerchiamo di portare ai nostri ragazzi, per quel poco che riusciamo, portarli all'alimentazione corretta. A seguire, la piramide alimentare è un grafico molto chiaro per far sì che i cibi di cui noi ci alimentiamo siano vari, ma che siano abbinati in modo corretto. E questo lo possiamo fare anche durante la nostra lezione in classe. Dobbiamo far capire quanto sia importante l'alimentazione corretta. A seguire, ecco, questo grafico vuol far capire che con l'attività motoria che è identificata, se noi mangiamo tanti dolci, a parte caramellare le vene, però dobbiamo avere un'attività di un certo tipo, che può essere una corsa, che può essere una camminata, che può essere un'attività di qualunque livello. I cereali ci servono anche per la vita normale, per la quotidianità, per l'attività anche solo di salita di scale. E quando andiamo a mangiare in modo corretto, qualunque tipo di attività la possiamo conseguire. Seguire? Ecco, questa è un'immagine che mi piace molto, perché ogni giorno se i bambini o gli adolescenti vanno a scuola, beh, a Vercelli noi lo possiamo fare perché siamo in un'isola felice, della serie che si può andare a scuola in bici o a piedi, fare delle passeggiate, ma questo dovrebbe essere fatto ogni giorno. Il gioco libero con i coetanei, purtroppo poveri bambini in questo momento non ce l'hanno. L'attività motoria purtroppo non hanno neanche questo, che dovrebbe essere svolta almeno 3 volte alla settimana. E una volta alla settimana fare attività all'aperto. Però col tempo che abbiamo non lo si può fare. Ecco, questo 1 ora al giorno io lo dimezzerei, perché i bambini, se stanno troppo davanti a un computer o ai giochi, perdono tutto quello che noi abbiamo vissuto, perché noi abbiamo vissuto anche negli oratori. I bambini adesso degli oratori non sanno neanche cosa sono. A seguire? Ecco, mi piaceva tantissimo questa immagine che vengono calciate gli hamburger, tutto ciò che ci porta al grasso dell'alimentazione non corretta, e invece di fronte l'alimentazione corretta e lo stile di vita. A seguire, se noi insegniamo ai bambini, ai piccoli, quanto sia importante l'alimentazione, quanto sia corretta l'alimentazione, evitiamo l'insorgenza di malattie a livello cardiocircolatorio, malattie importanti. Ma se noi insegniamo lo stile di vita adesso, saranno degli adulti che un domani avranno uno stile corretto di vita. A seguire, dei centri CONI abbiamo già parlato. Scusate, sono saltata un po' di palo in frasca perché ho perso il filo dell'allenamento, però spero soprattutto di non avervi annoiati. Grazie che avete avuto la pazienza di ascoltarmi.
Grazie, grazie dottoressa, grazie alla dottoressa Musasso, come ringraziamo anche la dottoressa Zumaglini che torna con noi, e anche Cristian, ecco Cristian Castagno. Dunque, Tamara Pezzano, grazie che come altre docenti e altri partecipanti sta scrivendo, ci chiede, anzi suggerisce, bisognerebbe fare una lezione ai genitori e non solo agli esperti. Lo raccogliamo come sicuramente, no, per rilanciarlo subito anche ai capofila del progetto, per cui coinvolgere anche appunto le famiglie che in questo momento, soprattutto con la didattica a distanza e con tutte queste limitazioni, sono chiamati in causa, e credo molti di noi sono anche genitori, e si trovano anche in difficoltà, su questo magari possiamo proprio chiedere alla dottoressa Musasso e alla dottoressa Zumaglini, come genitori che si trovano a casa a fare anche in parte gli insegnanti possono lavorare sui temi dell'attività motoria e anche su questi ultimi temi così importanti dell'alimentazione. Vediamo altri interventi, Loretta, così come Tamara, ringraziano, dicono molto interessante. Alessandra ci dice che deve scappare, ma interventi molto utili anche per noi allenatori, grazie mille, buona giornata, grazie ad Alessandra Bongiovanni. Ecco, Loretta anche condivide la questione dei genitori, quindi se le nostre relatrici possono darci magari qualche appunto, qualche input, qualche esempio da seguire anche come genitori in casa in questo momento. Maria Teresa Novella anche scrive grazie a tutti, interventi molto interessanti, e anche Laura Agostinoni, grazie, molto interessante. Per cui ecco, come dire, i contenuti sono arrivati, però chiediamo alle nostre relatrici se possono ancora appunto aggiungere qualche riflessione anche rispetto a questi ultimi tempi così difficili che stiamo vivendo, la casa come luogo anche di allenamento, mi viene da dire. Ah, scusate, c'è ancora Elisabetta Ceretti che dice grazie, bellissima iniziativa, interessantissima, quindi gestita egregiamente, grazie a voi e in particolare alle professoresse, grazie ad Anna e Laura. Barbara Bacci, grazie dottoressa Musasso, nel nostro istituto, tempo permettendo, portiamo da settembre gli alunni in passeggiata, anche grazie agli altri relatori, grazie anche a Barbara. Per cui davvero tantissimi messaggi. Dottoresse, scusate, anche da David ci dice molto interessante, grazie di tutto, da rifare spesso. Ecco, allora mi riaggancio ancora una volta a quello che dice David per dirvi che appunto stiamo mettendo insieme i materiali dei diversi seminari che stiamo facendo nelle diverse province partner del progetto, proprio per dare a tutti voi e a tutte voi del materiale che ci stimoli anche in questi tempi in cui è difficile vederci fisicamente, ma in cui comunque stiamo cercando di costruire insieme qualcosa. Dottoresse, a voi magari di rilanciare con qualche riflessione, grazie.
Laura, io lascerei te col discorso che hai già cominciato prima, riferito al lavoro fatto, che speriamo sia presto disponibile, proprio con queste attività del CONI.
Io però voglio dire il mio pensiero, che penso, Anna, che sia lo stesso che hai tu. Quando noi ci siamo cimentati nell'organizzare queste lezioni, non lezioni, questi piccoli esempi da svolgersi in casa, abbiamo fatto molte riflessioni, perché sul web c'erano tantissimi video online che noi ci guardavamo e dicevamo no, non è possibile, perché il bambino in casa, e qui parliamo di un'utenza, il bambino in casa, se si organizza un esercizio o ammettiamo che il maestro gli faccia la lezione online, deve essere in sicurezza, perché la prima cosa è la sicurezza. In casa non tutti hanno la possibilità di avere uno spazio senza soprammobili, senza mobili, senza tappeti, perché il tappeto fa scivolare, ha fatto scivolare mia zia di 80 anni che ha avuto le costole, cioè, immagino anche un bambino. Per cui se noi avremo la possibilità di poter rappresentare questi video, dimmi anche tu, Anna, se si potrà fare questo, perché noi chiaramente non possiamo decidere di persona, ma ci sono delle persone che decidono per noi su queste attività che abbiamo organizzato. E il consiglio che voglio dare ai genitori è quello di non andare a prendere il primo video che trovano su internet, perché faccio muovere il bambino, perché io ho guardato anche dei video di adulti, ma c'erano delle cose che erano impressionanti. Poi la gente che non è del mestiere si fa anche male. E il genitore non può correggere il bambino, perché non è un insegnante, non è un istruttore. Anna, intervieni anche tu.
Dottoressa, solo scusate, due cose. Uno, Costantino, che ci dice sarebbe molto interessante approfondire il discorso benessere legato all'alimentazione in abbinamento ad indicazioni specifiche di allenamenti per la prevenzione dell'obesità infantile e adolescenziale. E l'altra cosa l'aggiungerei io, dottoressa Zumaglini, proprio a lei, perché tra le sue interessanti life skills, lei diceva giustamente anche per i ragazzi, ma io direi anche per gli adulti, legandomi a quello che diceva poco fa la dottoressa Musasso, non fermiamoci al primo video, cioè nel senso la capacità di scelta dei materiali appropriati non vuol dire fermarsi giustamente al primo video, alla prima proposta che ci viene fatta, ma saper scegliere, giusto dottoressa?
Tolto le parole di bocca perché stavo dicendo che ci vuole senso critico anche da parte dei genitori, ma ecco, io potrei dare questo suggerimento. Ricordo che proprio la provincia di Vercelli, dico provincia non intesa come ente provincia ma intesa come territorio, forse c'era anche l'ente in mezzo, aveva fatto un bellissimo lavoro, una pubblicazione sui giochi tradizionali. Uno dei suggerimenti che potrei dare ai genitori è quello di andare a ripescare questi giochi tradizionali, intanto perché ci si mette in collegamento se solo telefonico con i nonni che in questo momento sono, ahimè, spesso lontani dai loro nipoti. Nonna, come giocavi tu? Cosa facevi, nonno? E molti di questi giochi richiedevano davvero pochissimo spazio. Posso pensare che in un'ora di bel tempo, intorno alle 2 del pomeriggio, sia possibile trovare un muro nel cortile di casa e giocare al vecchio pallamuro, oppure un piccolo spazio disegnare la settimana o la campana che dir si voglia. Ma anche in casa ho visto, c'è un sito molto interessante spagnolo, in questo momento mi sfugge, l'ho salvato però da qualche parte, dove vengono, sono insegnanti di educazione fisica, no, di argentini, danno delle indicazioni proprio sul movimento in casa. Ricordo per esempio, parte la palla di carta che è evidentemente di noi, il rotolo di carta igienica da srotolare per delimitare delle linee senza che nessuno si faccia male, ma lì per esempio avevano tirato delle funicelle tra sedie e i bambini venivano invitati a fare dei percorsi sulla sedia, sopra il cuscino. È chiaro che bisogna invitare assolutamente i genitori ad essere molto attenti, molto presenti durante questi giochi dei bambini, perché la casa è estremamente pericolosa rispetto a uno spazio idoneo come la palestra. Però ecco, un suggerimento potrebbe essere quello di ripescare i giochi tradizionali.
Io voglio solo fare un riferimento a quello dei giochi tradizionali, i libri non sono più in circolazione, perché questi libri sono spariti. Era un bellissimo progetto che aveva fatto, appunto, come ha detto la professoressa Zumaglini, la provincia sui giochi storici tradizionali. Io gelosamente ho ancora qualche libro delle pubblicazioni che erano state fatte, ma parliamo di 15 anni fa, 15
sì,
anni fa.
Sì, Laura, anch'io me lo ricordo, allora, questo volumetto, però non che l'aveva fatto come
pubblicazione.
Io non so se ce l'ho, devo andare a vedere, però non sono in ufficio, magari ce l'ho una copia, perché era stata fatta proprio dalla mia area, dal mio settore,
sì,
e si distribuiva a tutte le scuole, per le biblioteche.
Ma magari la Barro, se magari ci fa una scansione e possiamo inserirla nel kit, perché questa a me da antropologa poi sembra un'idea stupenda, quella lanciata dalle nostre relatrici e subito raccolta anche da Daniela Barro, per cui se riusciamo a scansionare questo vecchio volume ormai appunto difficile da reperire, possiamo metterlo a disposizione.
Sì, va bene, vediamo di reperirlo.
Uno c'è ancora, se fa la brava.
Tu ce l'hai, Laura? È che io non sono in ufficio.
La tengo gelosamente.
Adesso vediamo allora, sì, provvederemo, va bene, perché me lo ricordo.
Allora, continuo anche a leggere solo ringraziamenti da parte di Elena, da parte di Stefano, che sollecitano anche altri confronti, soprattutto in questo momento così critico. Evidentemente c'è molta necessità, se siamo qui in così tanti il sabato mattina, evidentemente c'è proprio un desiderio anche di confronto in un momento molto critico. Chiederei però alla dottoressa Musasso se vuole ancora aggiungere qualcosa sull'alimentazione, visto che era un tema che era particolarmente di interesse. E ancora un saluto anche da parte di Giuseppina Varone, che ringrazia e che dice che gli interventi sono molto molto interessanti, per cui c'è davvero vivacità. Grazie a tutti i partecipanti e le partecipanti. Dottoressa, qualcosa sull'alimentazione e sul rischio obesità in questo periodo di forzato, insomma, di forzato, come dire, blocco delle attività, ecco.
Ma guardi, stiamo lavorando anche su questo e abbiamo fatto proprio, mi spiace che le persone che hanno fatto queste richieste non si siano collegati con la formazione che abbiamo fatto sul quaderno del benessere dello studente, e termineremo, anzi se qualcuno vuole collegarsi lunedì, abbiamo proprio dei progetti sportivi. Però abbiamo fatto una formazione a parte, abbiamo fatto degli interventi sull'alimentazione, come vi dicevo, con il dottor Gantit, che è il presidente e direttore della Scuola Regionale dello Sport del CONI e che è anche della Federazione Medico Sportiva, che ha fatto proprio un intervento sull'alimentazione l'altro giorno, sull'importanza di alimentarsi in modo corretto in questo periodo. Ed è da lì che ho preso la frase caramelliamoci le vene. Proprio perché se noi in questo momento di inattività ci cibiamo male con zuccheri, con grassi, non riusciamo a bruciare tutte queste calorie che andiamo ad immagazzinare. Pertanto lo stile di vita e l'alimentazione è un argomento che a me sta molto a cuore, che mi sto leggendo molto su questo, perché volevo fare un progetto sulla camminata legata anche all'alimentazione. Soprattutto perché non sono più una donna di 20 anni, ma qualche anno in più ce l'ho. Per cui sto cercando di prepararmi anche delle slide sotto quell'aspetto. E se vogliamo parlare di giochi storici, di stile di vita, io ho già un progetto scolastico pronto, che abbiamo già fatto negli anni, con la ricetta di Nonna Papera e l'ABC di Nonna Papera, dove c'era anche la visita alla fattoria didattica dei bambini, cioè di cose da fare ce ne sono. Per cui se volete tante cose le possiamo condividere.
Direi che siamo tutte pronte e pronti a ripartire, appena possibile. Nicoletta dice: anch'io ancora un libro sui giochi tradizionali, seguo il canale spagnolo citato da Anna, è interessantissimo e utilizza materiali di recupero. Magari se Nicoletta allora gentilmente può condividere in chat con tutti il link al sito spagnolo, visto che forse la dottoressa Zumaglini non ce l'aveva subito sotto mano, potremmo chiedere a Nicoletta di aiutarci a recuperarlo, e poi appunto tra tutti scansioneremo questo libro sui giochi tradizionali e sicuramente attendiamo di poter partecipare ancora insieme in un'accordata multidisciplinare per un progetto, senz'altro. Dunque noi abbiamo ancora circa un quarto d'ora, esco un attimo, lo cerco, la memoria non mi aiuta, grazie Nicoletta, straordinaria. Ah, ecco, anche Elena crede di avere il libro, quindi effettivamente no, quest'idea...
Cambio stanza, vado a prenderlo.
Allora, la dottoressa intanto va a prenderci almeno così magari ci dà subito un suggerimento per un'attività, anche Barbara Bacci dice anch'io l'ho trovato, molto bene, quindi evidentemente in provincia è ancora in circolazione, mentre invece... Noi di fuori, diciamo così, siamo molto incuriositi. Noi abbiamo appunto ancora circa un quarto d'ora per poter condividere sia questo entusiasmo che si percepisce, sia un po' di idee. Ecco, dottoressa, alla riscoperta del gioco tradizionale. Benissimo. Per cui adesso lo vediamo, esiste. E lo vogliamo anche noi. Anche Giuseppina dice che ce l'ha, ma... magari davvero lo possiamo inserire o almeno in parte all'interno del kit che stiamo preparando.
2010 poi da qui, da questa pubblicazione era sorto anche il progetto dei giochi tradizionali che era diventato scolasticamente provinciale, che era diventato scolasticamente regionale e si faceva...
Ecco Giuseppina che anche lei è il libro, e invece Barbara ci dice che è una versione del 97.
Laura, scusami, questo...
Ma poi ce n'è un'altra, Ce n'è un'altra ancora prima che ho a casa, però.
Ok.
Insomma, ognuno sta proponendo appunto una versione, ma tutte utilissime, grazie. Intanto Nicoletta ci sta condividendo anche il sito spagnolo Entrenamiento Pedagogico, speriamo che si dica così, e ci darà anche il link. Dunque, come vogliamo ancora, se c'è qualcuno che vuole rilanciare su qualche tema, oppure le nostre relatrici vogliono ancora chiosare rispetto alle cose che ci hanno detto, anche il tema delle life skills è molto, molto interessante. Dottoressa, magari, visto che ogni tanto è saltata la linea, se vuole magari fare ancora qualche piccolo accenno ai temi di cui ha trattato.
Io, se ho tempo, vi vorrei condividere ancora questa parte che devo un attimo che cerco, perché anche riferita ai genitori, prima si parlava di cosa dire ai genitori. Una cosa importante è che secondo me, proprio nel concetto del talento individuale, che bisogna rispettare nei ragazzi, non lo devono fare soltanto allenatori ed educatori, ma anche i genitori. E quindi, se volete, però non so come fare ad aprirla, un attimo che devo aprirla e condividere, vediamo un po', se mi è consentito di condividere di nuovo lo schermo, forse riesco a farvi vedere questa cosa della scuola degli animali, perché la trovo bellissima, è datata. Però è tratta dal libro di Leo Buscaglia, Vivere, Amare e Capirsi, solo che era fatta con delle animazioni, quindi diventa magari un po' lenta, ma la trovo veramente molto molto carina, perché ve la leggo velocemente, ma dovrei riuscire a togliere le immagini. Non riesco, vediamo un po', no. Devo spostare le...
Vediamo, dottoressa, vediamo tutto bene, il coniglio, l'uccellino, il pesce, lo scoiattolo, eccetera.
Decisero di aprire una scuola, però le animazioni rendono tutto molto più lungo, purtroppo era così, perché era lunga. Tutti quanti si accinsero a preparare il programma. Il coniglio pretendeva che nel programma ci fosse la corsa. L'uccello pretendeva che ci fosse il volo, il pesce pretendeva che ci fosse il nuoto, lo scoiattolo pretendeva che ci fosse l'arrampicarsi sugli alberi. Anche tutti gli altri animali pretendevano che le loro specialità fossero incluse nel programma, e così alla fine ci misero tutto e commisero l'errore grandioso di pretendere che tutti gli animali seguissero tutti i corsi. Il coniglio era magnifico nella corsa, nessuno sapeva correre come lui, ma gli animali sostenevano che era un'ottima disciplina intellettuale ed emotiva insegnare il volo al coniglio e dissero: vola coniglio. E quel poverino saltò giù, si ruppe una zampa e si fratturò il cranio. Gli restò una lesione al cervello e non poté neppure correre forte come prima. Così, anziché prendere un 10 nella corsa, prese soltanto un 7 e gli diedero un 6 nel volo in considerazione del suo impegno. La commissione che aveva varato il programma era felice. La stessa cosa capitò all'uccellino. Sapeva volare come una freccia, compiere bellissime evoluzioni e meritava un 10. Ma pretesero che scavasse tane nel terreno come una talpa. Naturalmente si ruppe le ali, il becco e tutto il resto e non poté più volare, ma la commissione fu ben contenta di dargli 7 in volo e così via. E sapete chi riuscì meglio in tutta la classe? Un'anguilla mentalmente ritardata, perché riusciva a destreggiarsi alla meno peggio in tutte le materie. Il gufo se ne andò indignato e adesso vota no ogni volta che vengono proposte nuove tasse per finanziare le scuole. A parte il mentalmente ritardato che vi ho detto che è abbastanza datato questo, questo testo, per cui allora non c'era l'attenzione a parlare in un certo modo, però secondo me il concetto è proprio quello, che qualche volta noi pretendiamo di far fare ai nostri ragazzi delle cose per cui non hanno quel talento, quella capacità. Invece proprio l'autoconsapevolezza che dovremmo aiutare a raggiungere ci porta a valorizzare quelli che sono i loro talenti naturali invece di valorizzare i nostri o le nostre aspettative o altro. Ecco, mi piaceva questa storiella.
Bella.
Molto significativa, senz'altro, grazie, anche se purtroppo, ed è una cosa su cui dobbiamo riflettere molto, i servizi, compresa la scuola, non sono poi così personalizzabili o personalizzati quanto dicono di voler essere, no? Per cui Loretta comunque ha apprezzato molto, molto bella, grazie. Intanto Nicoletta ci diceva che anche il sito che abbiamo a disposizione su YouTube con l'esperienza spagnola. Raffaele Pagano della provincia di Vercelli, che ringraziamo, nostra ospite di oggi, si può dire qualcosa anche sul concorso di idee? Allora, magari chiediamo se Elena Sarlo è ancora con noi collegata, o Matteo De Costanzi di Anci, ma vedo Elena che si connette. Benissimo, Elena, vuoi lanciarci allora la proposta di questa bellissima iniziativa legata al progetto Sport e Oltre?
Sì, allora, avevamo pensato, quando abbiamo scritto il progetto, oltre a tutte le attività di formazione, informazione che poi nell'idea originale dovevano essere portate nei luoghi fisici, no? Dove poi i ragazzi fossero coinvolti, potessero essere coinvolti fisicamente, avevamo pensato anche di coinvolgere i giovani in modo attivo, cioè di farci sollecitare un po' delle idee progettuali, appunto, dai giovani, e in questo caso per giovani si intende dai 18 ai 35 anni, del territorio, delle province partner del progetto, affinché insomma, emergessero delle idee progettuali ancorate al territorio che avessero come filo conduttore lo sport. Quindi lo sport visto sotto tutte le sue accezioni, oddio non mi viene la parola, comunque il significato
accezioni
può...
e le accezioni
è sabato, quindi perché sport, che poi è un po' racchiuso nel titolo del nostro progetto Sport e Oltre, no? Quindi sport e salute, sport e inclusione, sport e educazione, eccetera eccetera eccetera, per cui abbiamo finalmente lanciato questo concorso proprio la scorsa settimana. Resterà aperto fino al 15 di gennaio, quindi invitiamo voi stessi a farci un po' da tramite rispetto a questa iniziativa. Appunto, il link vi è stato messo nella chat, comunque se andate sulla pagina home di Anci Piemonte, proprio in bella vista con i colori delle slide che abbiamo utilizzato oggi, e quindi entrando nella sezione c'è poi il regolamento e le modalità di partecipazione. Speriamo che insomma che arrivino numerose queste proposte di progetto. I ragazzi possono rispondere in forma individuale oppure mettendo insieme una squadra assolutamente informale composta da un massimo di 5 partecipanti, e contiamo di selezionare 4 proposte progettuali per provincia coinvolta. Queste 4 proposte verranno poi invitate a seguire un percorso di mentoring, quindi di accompagnamento per migliorare quello che è stato proposto, e il tutto si concluderà con la selezione di una sola proposta per provincia, che verrà premiata nel corso poi dell'evento finale del progetto, che riceverà anche un premio in denaro di 1.000 euro, che nella nostra idea è quella anche di incentivare eventualmente proprio la realizzazione concreta dell'iniziativa, ma che va da sé costituisce un po' un premio e un incentivo alla partecipazione. Quindi spero nel vostro aiuto ovviamente di veicolare l'informazione, perché noi crediamo molto nella creatività dei nostri giovani, quindi speriamo di poter accompagnare poi veramente alla costituzione di gruppi che poi sono capaci di progettare attraverso lo sport qualcosa di intelligente, di furbo, di ancorato al territorio, che possa poi generare ovviamente delle ricadute positive. Grazie.
Grazie a Elena, anche perché il tema della creatività che era già stato lanciato anche dalla dottoressa Zumaglini, di nuovo tra le life skills, questa idea di creatività, no? E di capacità di rilanciare sempre rispetto a qualcosa di nuovo, e quindi mi sembra una chiusa perfetta rispetto ai temi che abbiamo affrontato questa mattina. Direi che aspettiamo magari ancora qualche rilancio da parte dei partecipanti e delle partecipanti, se ci sono ancora degli interventi, se qualcuno vuole ancora
aggiungere una cosa, che sì, questo concorso mi piacerebbe riceverlo sulla posta istituzionale, in modo tale che io lo posso inoltrare all'attenzione delle docenti che erano inserite oggi, che potrebbero essere quelle che portano avanti il discorso, visto che ha seguito questa formazione. Per cui se me lo manda sulla posta istituzionale, io lunedì posso girarlo, anche se loro sono chiusi, perché forse certi sono chiusi, ma io lo posso girare.
Io credo anche, scusa Laura, che come provincia anche noi avremo magari il canale, mi riferisco anche con Raffaella, per far pubblicità a questo progetto direttamente alle nostre scuole. Cosa dici? Non avevamo detto di far così?
Sì, direi di farlo abbastanza in fretta, perché se ben sapete hanno ancora 2-3 settimane di scuola,
poi
tornano più, per cui se me lo fate girare lunedì, anche se le scuole sono chiuse, io lo mando ai dirigenti e a chi ha partecipato oggi.
Sì, ripeto,
diciamolo che però non sono i ragazzi direttamente, quelli piccoli, diciamo, sono più amministratori, allenatori, giovani sportivi, oppure appunto giovani insegnanti che pieni di energie e di creatività poi ovviamente rilanceranno rispetto ai target di riferimento.
Grazie.
Tra l'altro Luca Scolfaro di Links ci saluta, ci ha lasciato, però vi ricordo appunto che ci sarà poi da compilare il questionario di gradimento, lo chiamiamo così, che ci aiuta anche a valutare il nostro percorso e quindi a mandare anche all'UPI, quindi all'Unione delle Province Italiane che ha finanziato il progetto Sport e Oltre, un rimando rispetto all'utilità che ha avuto questo percorso. E come ci diceva Elena Ciarlo, ha dovuto ripensarsi in corsa, per cui è chiaro che avremmo tutti sperato oggi di essere insieme a lavorare per un'intera giornata, anche in modalità molto diverse, però mi sembra che comunque il clima, appunto, nonostante la neve, ci rimandi a quella primavera di cui ci parlava in apertura chi ha fatto i saluti istituzionali da parte della provincia, che ringrazio ancora molto. Vediamo se arriva ancora qualche spunto, o altrimenti siamo arrivati effettivamente verso la fine della nostra mattinata. Anche il numero dei partecipanti è rimasto bello vivo e attivo per tutta la mattina, per cui davvero evidentemente c'è stata molta attenzione, quindi ringrazio intanto già anche le nostre relatrici. Quindi eccoci, Maria Teresa, tanta fortuna a tutti, ancora grazie. Grazie davvero Maria Teresa, un saluto a tutti anche da parte di Loretta, per cui credo che davvero siamo arrivati ai saluti finali. Dottoresse, lasciateci con un pensiero positivo anche voi di primavera.
Se io vorrei che la primavera, ma ve lo dico di cuore, vorrei che la primavera fosse domani. Vorrei che domani potessimo invece che festeggiare, vabbè, il Natale è una bella festa per i bambini, però vorrei che veramente fosse serena, che potessimo uscire da questo impasse, che si potessero organizzare le nostre iniziative, che la scuola ritorni a quella che è, e speriamo che questo sole arrivi. È un augurio veramente sincero. Grazie a voi di tutto.
Grazie dottoressa Musazzo. Dottoressa Zumaglini, intanto arrivano ancora i saluti di Giuseppina, grazie, buon weekend, che effettivamente è un po' lungo, quindi speriamo di goderlo in parte almeno, grazie, buon lavoro, detto da una pensionata. Ah, Nicoletta, in qualche modo noi la invidiamo un po', ecco, quell'idea ci accompagna. E Elena saluta ancora tutti, benissimo. Dottoressa Zumaglini.
Ma il mio pensiero potrebbe andare a quando ero bambina, che mi raccontavano sempre le mie maestre che la neve era importante perché sotto la neve la terra rimaneva calda e c'era modo di far germogliare i semi caduti. Quindi possiamo provare a vedere in senso ottimistico, sono un inguaribile ottimista, anche se soffro in questo momento per questioni personali, di lontananza rispetto ai miei cari più cari, però ecco, fuori c'è la neve, c'è il gelo, ma sotto ci sono questi germogli e sicuramente ritornerà la primavera ed esploderà una fioritura fantastica che a sua volta porterà tanti frutti. E quindi se il ciclo è questo, purtroppo dei momenti brutti e bui come questi sono così, ma d'altra parte anche la giornata è fatta di giorno e di notte, e quindi se alla notte corrisponde sempre, segue sempre il giorno e all'inverno segue sempre la primavera, questo momento finirà. E sicuramente, visto che tutti gli sportivi sono carichi di entusiasmo e lo sport ha insegnato a tutti noi come pescare dalle risorse più inaspettate, avremo dei risultati ancora più.
Grazie, grazie dottoressa Zomaglini. E allora anche Sara ci dice grazie, un saluto a tutti. Davide mi piace molto perché dice grazie positivamente. È bello il maiuscolo e positivamente. Massimo, un saluto, grazie a tutti, tutto molto interessante. E ancora Elena, bello questo pensiero. Grazie Elisabetta, grazie ancora e saluti. Facciamo salutare, vedo anche il nostro Cristian Castagno che è un po' il nostro angelo custode, colui che anche poi ci riproporrà i testi di questa relazione per prepararli per il kit. Cristian?
Grazie a tutti, auguro a tutti una buona giornata e un buon weekend e grazie alle due relatrici che hanno portato degli argomenti molto interessanti.
Grazie, grazie davvero. Allora ci lasciamo davvero con questi pensieri positivi e con questo ricco intervento di questa mattina. Grazie ancora, faremo circolare tutto il materiale che abbiamo detto e quindi in qualche modo ci terremo ancora in contatto creando rete intorno allo sport. Grazie, grazie davvero. Buona giornata a tutti e a tutte.
Grazie a voi e grazie.
Buona giornata.
Buona giornata. Grazie a tutti, buona giornata.
Arrivederci.
A voi. Grazie.
Grazie, grazie a tutti.
Grazie a tutti. Ciao ciao.
Arrivederci, grazie.